manteniamo la nostra tradizione e affrontiamo questa sera la lezione divina che ci orienta, che ci prepara alla terza domenica di Quaresima. Ricordo i testi della liturgia di domenica prossima. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, nel capitolo 17, dal versetto 3 al versetto 7. La terza domenica di Quaresima, quindi la domenica di Mosè, la domenica che rievoca ogni anno gli avvenimenti riguardanti l'Esodo e poi l'Alleanza. Così si succedono le domeniche di Quaresima. È la prima lettura della liturgia di ogni domenica, ci aiuta a ricostruire una tappa dopo l'altra tutto l'itinerario della storia della salvezza, dai progenitori, la storia patriarcale, e quindi terza domenica la nostra, l'Esodo e tutti gli avvenimenti circostanti. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, nel capitolo 5, i primi due versetti, poi si salta ai versetti da 5 a 8. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 95, ma noi questa sera dobbiamo prendere in considerazione il salmo 13, proseguendo nella lettura del Salterio, che rispetta l'ordine che in base a una redazione di cui noi appena riusciamo a cogliere il valore, ma quanto basta per attirare e affascinare anzi la nostra attenzione, c'è una continuità tra un salmo e l'altro che ci accompagna nel nostro cammino. E siamo arrivati al salmo 13, e quindi il brano evangelico che questa sera è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 4, dal versetto 5 al versetto 42. Con la prossima terza domenica di Quaresima, questo tempo liturgico che prepara i penitenti alla riconciliazione e prepara i catecumeni al battesimo, questo tempo liturgico entra nella sua fase centrale. Giungeremo così, una volta attraversata questa fase di necessario discernimento, alla celebrazione solenne della Pasqua, che costituisce per noi la rivelazione di tutti i misteri di Dio nella morte e resurrezione del Figlio e mediante l'effusione dello Spirito Santo. Conviene ricordare, e lo faccio probabilmente ogni anno, che proprio le settimane terza, quarta di Quaresima erano destinate anticamente ai cosiddetti scrutini pre-battesimali. Queste settimane assunsero allora il carattere di un vero e proprio tempo di ritiro che conduceva i catecumeni a ricevere dapprima il credo, cosicché erano abilitati a professare la fede e quindi a ricevere il Padre Nostro, in modo che erano ormai autorizzati a pregare insieme con tutti i discepoli del Signore. Nel corso di queste due settimane, terza e quarta, venivano celebrate sette liturgie particolarmente appropriate ai sette scrutini previsti. Tre di questi scrutini prevedevano la proclamazione dei brani evangelici della Samaritana, del cieco nato e di Lazzaro nel Vangelo secondo Giovanni. Sono queste le tre pagine evangeliche che nel ciclo liturgico A, quello che noi seguiamo quest'anno, vengono assegnate rispettivamente alla terza, alla quarta, alla quinta domenica di Quaresima. Il Vangelo della Samaritana, il Vangelo del cieco nato, il Vangelo di Lazzaro, terza, quarta, quinta domenica di Quaresima. Sono le domeniche che scandiscono il nostro cammino di conversione in questa fase centrale e decisiva della nostra Quaresima di quest'anno. Affidiamoci alla parola del Signore, lasciamoci educare da colui che ci ha riservati per la santità del suo nome. Ed ora leggiamo nel libro dell'Esodo, nel capitolo 17, i versetti da 3 a 7. I versetti stringono il brano in maniera piuttosto violenta. Ci sarebbe opportunità di partire dall'inizio del capitolo e proseguire oltre il versetto 7. Leggiamo questi versetti così come sono segnalati dal nostro lezionario. Leggi pure dal versetto 3 al versetto 7.
In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza d'acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia dell'Ore. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no?
Ecco, quel luogo che adesso si chiamerà Massa e Meriba, in origine si chiamava Refidim, come probabilmente ricordate le prime righe del capitolo 17 in questo libro dell'Esodo. Refidim, cioè le mani fiacche, là dove ti cascano le braccia. Quello che avviene a Refidim, ecco, leggevamo, lasciamo da parte questa pagina del libro dell'Esodo, leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 4. Il lezionario introduce la lettura a partire dal versetto 5. Leggiamo dal versetto 4 del capitolo 4 per arrivare al versetto 42. Leggo io stesso. Doveva perciò attraversare la Samaria, il soggetto evidentemente è Gesù. Giunse pertanto una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi, ma la samaritana gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. E Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli rispose la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo, da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge. Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Il Signore gli disse, Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse, va a chiamare tuo marito, poi ritorna qui. Rispose la donna, non ho marito. Le disse Gesù, hai detto bene, non ho marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replicò la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù, sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse, che desideri o perché parli con lei? La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia? Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbì, mangia! Ma egli rispose, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere la sua opera. Non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto, uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato, altri hanno lavorato, voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava, mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna, non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Ecco, fino qui. Ritorniamo al Salmo 13. E proseguiamo nella lettura che ci tiene impegnati ormai da diverse settimane, un salmo dopo l'altro. Il cammino prosegue, quel cammino che è stato inaugurato fin dal Salmo 1, lo rileggevamo quest'oggi nella celebrazione della Messa. Quel cammino che il Salmo 1 intitola come via della giustizia. Fatto sta che abbiamo passato in rassegna le tappe successive fino a aver constatato come siano stati aiutati a sbugiardare l'empietà. E una volta che questa provocazione ci è stata rivolta in maniera così precisa, così energica, così risoluta nei Salmi 9, 10, 11, ecco che è apparsa in noi progressivamente, nei salmi che adesso citavo, solo un richiamo senza ulteriori precisazioni, si intende bene, ma è apparsa in noi quella condizione di povertà della quale Dio si prende cura, quel che leggevamo un paio di settimane addietro nel Salmo 11, versetto 4, il Signore è il trono nei cieli, colui che dunque è intronizzato nell'alto, è dotato di occhi che sono aperti sul mondo, che sono rivolti, che si prendono cura, che manifestano il suo interessamento per il povero, sul mondo, e noi intendiamo come traducono in greco gli antichi sapienti. E dunque tutto quello che man mano abbiamo constatato a riguardo delle situazioni che si sono evolute come discernimento dell'impietà, come filtraggio dell'impietà, come sbugiardamento dell'impietà, vi dicevo, riconoscimento a quella povertà che ci riguarda nella autenticità della nostra condizione umana, laddove esattamente rivela a noi l'attenzione premurosa, affettuosissima con cui il Dio vivente si prende cura della nostra condizione umana. E qui abbiamo fatto i conti, era il Salmo 12 che leggevamo la settimana scorsa, abbiamo fatto i conti con il discernimento che ci rende apprendisti alla scuola di un nuovo linguaggio, forse qualcuno di voi ricorderà, un nuovo linguaggio, per constatare che la parola del Signore risuona in noi attraverso l'eco dei sospiri, dei gemiti di tutta la creazione. Nel Salmo 12 ricordate il versetto 6: per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri io sorgerò, dice il Signore. Ecco, parola del Signore: metterò in salvo chi è disprezzato, colui che è oggetto di scherno e di reazioni disgustate da parte di coloro che ancora si nascondono dietro le ambiguità del linguaggio umano, che vuole ingannare, che vuole imbrogliare e così via. E d'altra parte quel versetto 6 che adesso rileggevo, laddove afferma che il Signore metterà in salvo chi è disprezzato, utilizza un'espressione che forse potrebbe essere tradotta diversamente. Di questo, se ricordo bene, dicevo qualche cosa una settimana fa, è il Signore stesso che riversa il suo soffio, in questo caso non nel senso del disprezzo, non nel senso dello sbuffo insofferente, ma nel senso proprio del suo respiro nei confronti di coloro che non hanno altra voce se non quella di chi sospira e geme nella realtà così precaria che è propria della nostra condizione umana. Ecco il linguaggio della croce, come poi dice San Paolo. È il linguaggio del Figlio di Dio, è il linguaggio che in noi grida: salvaci, salvami, salva. Esattamente così si apre il Salmo 12, salvami Signore, salvaci. In ebraico è l'imperativo senza ulteriori aggiunte, salva, tu sei il salvatore. E adesso nel versetto 6 leggevo: metterò in salvo, voce del Signore, parola del Signore, metterò in salvo chi è disprezzato. Dunque è il linguaggio che in noi grida questo, è questo linguaggio rispetto al quale il linguaggio ambiguo, il linguaggio corrotto, il linguaggio ingannevole, stando agli usi umani, è filtrato, è oggetto di un discernimento radicale, ed è questa parola del Signore che adesso risuona in noi e grida in noi, salvaci, che poi Oshana, salva, Oshana, Osanna, diremmo noi, per come siamo abituati. E vedete, questo linguaggio, parola del Signore che diventa principio pedagogico di quel nuovo linguaggio per il quale siamo convocati tutti, per il quale siamo educati tutti. Ebbene, in questo modo siamo davvero identificati per quella che è la nostra povertà, una povertà scoperta, una povertà dichiarata. E d'altra parte è proprio questa parola del Signore che grida in noi in maniera tale da dare voce alla nostra reale povertà, proprio intrinseca povertà e dichiarata senza nessuna più copertura, mascheratura, giustificazione trasversale. Ecco che questa parola che stiamo ascoltando e che sta diventando la matrice originaria del nuovo linguaggio nel nostro vissuto umano, ci sintonizza con la voce festosa dei figli. Ricordate tra l'altro che il Salmo 12 si apriva con un'intestazione dove si affermava che al maestro del coro sull'ottava salmo, l'ottavo giorno, che è il giorno della circoncisione. Abbiamo parlato più volte di questo ottavo giorno, già nell'intestazione del Salmo 6, adesso qui il Salmo 12, diversi suggerimenti a riguardo di questo richiamo a un giorno ottavo, è il giorno della circoncisione nella tradizione ebraica, è il giorno in cui si dà il nome al figlio, Ed ecco, è la nostra condizione umana che sta nascendo nella figliolanza man mano che si sintonizza la nostra realtà di creature umane, poveri e ridotti all'evidenza della nostra precarietà, come è avvenuto, e d'altra parte appunto in sintonia con quella parola del Signore che ci conferisce l'autentica identità, l'autentica posizione di figli, E dunque è quella voce affannata di chi esprime tutta la debolezza della condizione umana senza nascondere nulla, ed è una voce già festosa, è la voce dei figli che stanno assumendo la posizione che loro è assegnata nel contesto di una storia che è ormai attraversata dalla parola del Signore che avanza, che dice la sua, che irrompe sulla scena del mondo e che porta a compimento quell'opera di salvezza, cioè quell'opera sua che restituisce la nostra condizione umana, piagata, sofferente, derelitta, mortale com'è, restituisce noi stessi, noi come figli, alla originaria pienezza della vocazione alla vita. Fatto sta, vedete, che tutte chiacchiere per perdere un po' di tempo, tanto siamo tutti a casa. Ed ecco il Salmo 13, quello che dobbiamo finalmente leggere questa sera. Il Salmo 13, Salmo che manifesta anch'esso in maniera inconfondibile le caratteristiche dell'invocazione, della supplica, anzi una certa situazione di urgenza particolarmente pesante, direi drammatica, qui viene dichiarata, e ci troviamo coinvolti in un conflitto che adesso bisogna meglio descrivere e meglio interpretare, e d'altra parte anche il nostro Salmo 13, che riguarda esattamente quei tanti che sono apprendisti nella figliolanza, apprendisti alla scuola della vita, nella povertà ormai dichiarata, riconosciuta, documentata della nostra condizione umana, di cui ci parlava il Salmo precedente e i Salmi precedenti, ebbene adesso ci siamo ancora, non è che quella precarietà è venuta meno, ma ancora una volta ecco che l'invocazione si impregna di nuove esperienze di fiducia. Dividiamo il Salmo in tre brevissime strofe, sono in tutto, come vedete, sei versetti, un versetto è l'intestazione, quindi i versetti diventano cinque. Prima strofa, versetti 2 e 3, ecco un lamento. Abbiamo a che fare con una serie di interrogativi che possiamo senz'altro ricondurre alle caratteristiche di una testimonianza lamentosa. Quattro interrogativi. La seconda strofa contiene la vera e propria invocazione, una serie di imperativi come è tipico delle suppliche, e quindi la terza strofa, che coincide con il versetto 6, l'ultimo versetto, contiene una dichiarazione di fiducia. Interrogativi nella prima strofa, esattamente quattro, che sono in modo martellante scanditi ricorrendo alla ripetizione della medesima formula: fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico? Ecco, per quattro volte l'interrogativo, che allude a una difficoltà interiore, è una domanda che il nostro orante rivolge al Signore, ma è una domanda che evidentemente risuona nell'animo suo particolarmente angosciante, un problema che concerne esattamente l'interpretazione dei tempi. Quanto dura questo tempo? Quanto dura? Perché è un tempo che viene avvertito come un limite che condiziona l'esistenza umana in maniera massiccia, in maniera pesante. Il mio tempo mi contiene e mi stringe e mi opprime, e fino a quando? Ecco la domanda che è rivolta al Signore, nel senso che la nostra condizione umana, che è misurata da questo limite temporale, ci costringe a sperimentare una radicale sproporzione tra i dati di fatto del nostro vissuto e che si stanno consumando nel tempo, che si stanno esaurendo, che stanno svuotando, che stanno venendo meno, e la realtà del Signore che qui viene interpellato come se nella sua durata e senza limiti si fosse dimenticato, come colui che ha nascosto il suo volto, come colui che ci abbandona la nostra tristezza alla percezione di come il tempo che si sta esaurendo e il momento nel quale siamo prigionieri e che si sta consumando in maniera così inconcludente per quello che riusciamo a registrare, ed ecco tutto questo come se il Signore ci avesse abbandonati al nemico, il nemico. E il nemico è esattamente questa esperienza del limite. In questo senso, vedete, la nostra condizione umana è costantemente costretta a fronteggiare limiti nell'ordine oggettivo delle cose, nello spazio e nel tempo. E il tempo certamente qui viene preso in considerazione con una nota particolarmente drammatica, come se rispetto a tutti quei nemici che sono i limiti della nostra condizione umana, il tempo acquistasse il rilievo di un nemico per eccellenza, e il tempo che detta, che scandisce, che misura i dati oggettivi della nostra insufficienza, dei nostri ritardi, della nostra sproporzione, della nostra mancata corrispondenza a pensieri, propositi, aspettative, progetti. E il tempo che viene avvertito come un criterio di denuncia nei confronti del nostro insuccesso, un inciampo, uno scandalo, nel senso che qui questo nostro tempo, e l'orante parla in prima persona singolare, questo mio tempo è il tempo che mi impone l'evidenza della mia mancata corrispondenza a quelli che per altra via mi sembra di dover considerare i propositi che conferiscono alla mia vocazione alla vita il suo valore autentico, e quello che leggevamo nei salmi precedenti a questo riguardo ci ha fornito delle indicazioni molto precise, importanti, ed ecco questa mia condizione di vita temporale mi viene man mano svuotando nel momento in cui avverto di essere interlocutore di una presenza massiccia, grandiosa, eterna, duratura, perpetua, e rispetto questo interlocutore, ecco la percezione di una denuncia, di una denuncia insopportabile che mi imprigiona dentro allo scafandro di una condizione temporale che mi condanna all'evidenza di un un'esistenza umana che non corrisponde alla sua originaria vocazione. E notate che qui ci sono alcuni richiami importanti, ma solo qualche accenno da parte mia. E quando qui si parla fino a quando mi nasconderai il tuo volto, forse ricordate che in questa situazione si trova Caino nel libro del Genesi capitolo 4, quando è alle prese con la diversità di trattamento che è manifestato da parte del Signore nei suoi confronti e nei confronti di suo fratello Abele. Il volto del Signore nascosto per Caino, il volto del Signore che si è ritirato per Caino, e Caino si sente castigato, si sente incompreso, si sente nella sua inquietudine provocato, e arriverà il fratricidio e poi l'angoscia di Caino che si prolungherà nel tempo successivo. Il mio tempo come il tempo del mio fallimento. E qui vedete il nostro Salmo dà voce a un'esperienza interiore che si sviluppa alla maniera di un soliloquio scomposto che tocca livelli di disperazione, fino a quando nell'anima mia proverò affanni, nell'anima mia proverò affanni. Vedete, qui sono di mezzo i progetti della vita. Affanni traduce la mia Bibbia, in greco diventa il voulè, proprio i miei progetti di vita, i miei progetti di vita, quelli che per certi tratti del mio vissuto hanno dato slancio, fervore, entusiasmo, orientamento, come se fossero obiettivi da raggiungere, ma facilmente raggiungibili e di cui non si poteva comunque fare a meno. Ed ecco l'insuccesso registrato nel momento attuale, dove il mio tempo mi chiude dentro a questa tristezza nel cuore. Ogni momento in ebraico è durante il giorno. Il mio giorno è il giorno della tristezza. Il giorno della tristezza. Kimchi dice a questo proposito: neppure durante il giorno, quando l'uomo riesce, dovendo far fronte alle necessità quotidiane, riesce a dimenticare i suoi problemi, perché deve far fronte alle necessità quotidiane, dice Kimchi, ebbene, neppure durante il giorno io trovo riposo dalle angustie, perché la tristezza non mi si allontana mai dal cuore, mai. A questo riguardo, il versetto 3 che abbiamo sotto gli occhi, Origene dice: ogni uomo comincia con l'accumulare una grande quantità di progetti nel suo animo, poi alla fine non gli resta che un solo progetto, il disegno di Dio. E qui Origene già va più avanti rispetto alla riflessione che stiamo conducendo anche noi. Vedete, quei progetti saltano per aria, quei progetti vengono meno, quei progetti esplodono, quei progetti erano legati a attese, desideri, aspettative che non corrispondono ai dati oggettivi di un vissuto che adesso è ridotto a un solo progetto, il disegno di Dio, grazie al quale lo Spirito riposò sul germoglio di Jesse, così dice Origene, e già va avanti rispetto ai due versetti che stiamo leggendo. Perché qui vedete la strofa ancora del quarto interrogativo che già leggevamo, si conclude dando spazio a questo nemico che trionfa. a questo impatto con il mio giorno, il mio momento, il mio tempo che mi circoscrive dentro all'evidenza solitaria più che mai della mia sconfitta e il tempo che diventa motivo di disgusto che mi invade, mi consuma, mi rimanda a quella tristezza che serpeggia anche nei momenti di impegno e di coraggiosa testimonianza, momenti che comunque non mancano nella quotidianità del vissuto, eppure la tristezza. Ecco, adesso vedete il mio tempo ed ecco, seconda strofa, l'attenzione si rivolge di nuovo al Signore, ma non come all'interlocutore che nella sua durata, senza confini, senza limiti, mi rimanda all'evidenza del mio fallimento, misurato come sono dalle scadenze che nel tempo mi vengono consumando. Il Signore, Lui è il sovrano del tempo, il tempo è suo. Vedete, qui il passaggio è davvero determinante. Da quel tempo in quanto è mio al tempo che mi definisce, che mi riguarda, perché io sono misurato così, sono creatura nel tempo, ma il tempo è suo, il tempo è di Dio. Il tempo è suo e è creatura di Dio il tempo. E allora qui vedete le invocazioni. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce dei miei occhi, sono tre imperativi, guarda, rispondi, illumina, guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi, dice qui il versetto 4, no, è ancora il versetto, sì, 4, perché non mi sorprende il sonno della morte? Perché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari quando vacillo? Vedete, non c'è dubbio, la misura temporale qui viene avvertita nel suo aspetto più stringente, laddove si intravede niente meno ed è inevitabile che le cose vadano così, l'impatto con la morte, il sonno della morte, sì, certo, nel tempo, ma la mia realtà così minuscola di creatura che nel tempo si consuma fino alla morte, è avvolta dalla rivelazione della sua presenza, è lui che guarda, è lui che risponde, è lui che illumina i miei occhi, è lui che illumina i miei occhi, è lui che fa di questo tempo non più il luogo della mia tristissima sconfitta, ma fa di questo tempo, che è quel tempo che si viene consumando fino alla morte, il tempo della mia resa e della mia vittoria, che in realtà è la sua vittoria rispetto al nemico. Il nemico che è il tempo stesso, il nemico che è la morte, il nemico che è il limite che mi ossessiona e che mi riduce all'evidenza dei miei fallimenti, ma arrendermi alle misure temporali, arrendermi al tempo, consegnarmi al tempo, obbedire al tempo, arrendermi significa essere vittorioso sul nemico. E il nemico non potrà dire l'ho vinto. E così i miei avversari non possono esultare quando vacillo, perché di fatto io sono traballante in tutti i modi. Ed ecco, vedete anche qui dei richiami a alcuni momenti della storia della salvezza che rievoco in maniera molto sommaria. A proposito di questa illuminazione degli occhi, nel versetto 3, ricordate il caso di Jonathan, figlio di Saul, quando con grande gusto si nutre con il miele che ha incontrato, mentre nel combattimento di cui è stato uno dei protagonisti contro i filistei è impegnatissimo nell'inseguimento, i suoi occhi si illuminano, le forze ritrovate nel momento della spossatezza. Il caso di Jonathan nel capitolo 14 del primo libro di Samuele, ma nel libro di Esdra, capitolo 9, versetto 8, questa stessa espressione, gli occhi che si illuminano nella riconoscenza per il fatto, come esprime in termini oranti il grande personaggio della storia della salvezza, Esdra, per come i sopravvissuti hanno attraversato la tappa tragica dell'esilio e adesso sono in grado di testimoniare la loro riconoscenza. Occhi illuminati. Il nostro tempo, un tempo di stanchezza, un tempo di fatica, un tempo di affanno, ed è un tempo nel quale gli occhi si illuminano. Il nostro tempo è il tempo nel quale abbiamo sperimentato tutta la fragilità della nostra appartenenza al Signore, e per come siamo stati coinvolti in una storia di tradimento, una storia di esilio, di deportazione, ed ecco gli occhi che si illuminano, la riconoscenza per come attraverso il grande disastro di una storia sbagliata siamo ancora qui. E ancora ricordate quel che leggiamo nel capitolo 34 del Deuteronomio, il racconto della morte di Mosè, l'ultima pagina nel libro del Deuteronomio, quando Mosè muore e gli occhi di Mosè sono brillanti. Mosè muore con gli occhi accesi, con gli occhi che hanno visto la terra, e non entra nella terra ma l'ha vista, e con quegli occhi illuminati, splendenti, sfolgoranti come delle gemme, e Mosè muore. E vedete come Mosè nella sua morte lascia a noi il raggio luminoso di questo sguardo proiettato verso la terra, proiettato verso il futuro. La visione del futuro, laddove Mosè urta contro l'urgenza inevitabile della morte, è una morte che tra l'altro lo riguarda quando non è ancora entrato né entrerà nella terra verso cui ha condotto le tribù di Israele attraverso il deserto. Lo sguardo di Mosè che contempla il futuro, e occhi brillanti laddove Mosè muore. E qui vedete il nostro Salmo ci aiuta esattamente a in maniera così essenziale, ma in maniera anche così efficace, ci aiuta condividere questa rivelazione straordinaria che nel momento in cui il nostro orante si arrende al tempo che lo stringe, fa di lui un testimone della vera vittoria, della vera vittoria che ricapitola il suo vissuto fatiscente, mortificato, limitato, sbriciolato, consumato com'è, ricapitola il suo vissuto all'interno di una di un abbraccio d'amore, che è la vera pienezza di tutta la avventura, il tempo che chiude, il tempo che stringe, il tempo che incombe, il tempo che condanna alla morte, è il tempo che obbedisce alla inesauribile ed eterna volontà d'amore che accoglie la nostra realtà di creature umane nel grembo di Dio. Questo riguardo, vedete che il nostro Salmo si apre nel con un'intestazione, già accennavo a questo inizialmente, sotto gli occhi di tutti, al maestro del coro, Salmo di Davide, al maestro del coro, è un'espressione che peraltro questa nell'intestazione ritorna più volte, almeno 55 se ricordo bene, sono i salmi che fanno riferimento a questo maestro del coro, maestro del coro, è il capo cantore, ma vedete che qui il termine è un po' incerto, la traduzione è un po' approssimativa, il traduttore in greco dice regolarmente istotelos, per la fine, per la fine. Il verbo nasak, che qui viene utilizzato per indicare questo capo cantore, colui che rende lode a Dio, ma vedete che il verbo che qui è implicato ha significati un po' in tensione tra di loro, che poi probabilmente sono anche coordinate all'interno di una certa logica. Per un verso abbiamo a che fare con l'attestato di una vittoria, per altro verso un'attività che si svolge nel tempo e nella durata del tempo. Fatto sta, vedete, che qui colui che vince è colui che loda il Signore, e colui che loda il Signore in maniera tale da entrare nella fine, come poi traduce tra l'altro il greco, verso la fine, per entrare nella fine, colui che entra nella fine, la fine che è la pienezza di un disegno che corrisponde all'intenzione di Dio, è prerogativa del vincitore, ma colui che vince, vedete, è colui che nel canto della lode va incontro a colui che si consegna e si lascia vincere. E qui una prospettiva che ribalta tutte le nostre fantasie. E come tra l'altro dicono proprio alcuni maestri della tradizione ebraica, vedete, dice, quanto il santo, benedetto sia, è diverso dall'uomo. C'è di mezzo un certo Rabbi Kana, nome di Rabbi Ishmael. Che cosa significa per il capo cantore, per il maestro del coro? Significa cantare per colui che è stato vinto. Dove? Chi è che è stato vinto? Colui che gioisce ed è stato vinto è proprio il santo. L'uomo si affligge quando è vinto l'uomo, mentre il santo, benedetto sia, quando subisce una disfatta, rimane contento. Lui è contento di essere vinto. E come viene vinto? Nella preghiera. Nella preghiera è vinto, e qui il richiamo al caso classico e indimenticabile di Giacobbe e il suo combattimento notturno, e così tutta la storia della salvezza e tutta questa pedagogia che chiama gli uomini a procedere come apprendisti alla scuola della preghiera, alla scuola della vita, ed ecco colui che si lascia vincere, colui che ci viene incontro per essere vinto. E d'altra parte ricordate la fragilità di Giacobbe, che si aggrappa in maniera così scomposta al suo avversario e rimane ferito con un nome nuovo, non più Giacobbe bensì Israele, ed ecco benedetto Giacobbe, e benedetto. E qui vedete il nostro orante sta per l'appunto constatando come ogni vacillamento del suo cammino fino alla sera della vita, che è poi la morte, viene trasformato in un momento di liberazione rispetto a quella strozzatura a cui ci aveva condotto la strofa precedente, con quell'assillo, in quella sequenza di interrogativi che ci toglievano il fiato, strozzatura di quelle che sono le nostre proprie misure, e lui lo dice in prima persona singolare, il mio tempo, che diventa la dimostrazione di come le mie esigenze sono ostinate, sono prepotenti e sono sconfitte, sono inconcludenti. La mia piccolezza adesso è consegnata, a colui che è contento perché mi sono aggrappato a lui, perché mi sono consegnato a lui, e in questo dichiara lui stesso, come dichiarò a Giacobbe, che anch'io vinco come Giacobbe vinse e come lui vuole essere vinto. E il nostro consumarci nel tempo è il nostro immergerci vintoriosi, per dir così, e la prospettiva adesso è veramente motivo di stupefacente scoperte, e il nostro immergerci nell'inesauribile fecondità di quell'abbraccio d'amore per cui il Dio vivente ci ha voluto accogliere. Per questo si è reso lui sconfitto nella relazione con il nostro modo di arrenderci. Ed è così, vedete, che il Salmo si conclude adesso, una volta che il nemico è esorcizzato, quel tempo che è il mio nemico in quanto è mio, e quando il tempo non è più mio e io sono consegnato, ecco che scopro di essere nel mio tempo alle prese con la presenza del Dio vivente che ha voluto fare della sua sconfitta il motivo della mia vittoria. E allora, nella tua misericordia, ho confidato, il versetto 6, gioisca il mio cuore nella tua salvezza, canti al Signore che mi ha beneficato. È un atto di fiducia. Sono io oggi nel mio tempo, quel tempo, vedete, che è stato causa di quegli interrogativi così angosciosi nella prima strofa, ed ecco, sono io nella tua misericordia ho confidato, sono io. Questo è il giorno che è tuo per me, ed è il giorno che non è più mio, ed è il mio essere vittorioso in quanto nella resa, nell'atteggiamento della resa nei tuoi confronti, è la tua misericordia. E quindi è il giorno della mia gioia. Vedete che c'è un crescendo qui nei tre righi del nostro versetto 6. La mia confidenza, la mia gioia, adesso il secondo rigo, è il cuore che esulta, e quindi il canto, ecco il terzo rigo, canti al Signore che mi ha beneficato, il mio cuore nella tua salvezza. Adesso, vedete, ritorna quella salvezza su cui insisteva il Salmo 12. C'è un crescendo che nell'interpretazione di alcuni maestri diventa poi come un invito a renderci conto di come il nostro tempo, in quanto nostro, è il tempo che ci uccide, e in quanto è il tempo che ci è donato nell'immancabile stretta che denuncia i nostri limiti, ma è il tempo che ci introduce nella comunione con il mistero santissimo del Dio vivente, il mistero della vita trinitaria di Dio. E allora alcuni maestri dicono: ecco qui, nella tua misericordia ho confidato, e siamo in risposta al Padre, e la gioia del mio cuore è nella tua salvezza, e siamo in cammino lungo la strada aperta per noi e tracciata dinanzi a noi dal Figlio Salvatore. Ed ecco il canto al Signore che mi ha beneficato, ed è la circolazione del soffio del Dio vivente che anima, che sia poi un canto particolarmente sofisticato o che ancora debba fare i conti con tante stonature, importa poco, ma è il canto che recupera tutto il carico del mio vissuto sintetizza in un atto di obbedienza, che è un atto di gioiosa, festosa, consolante immersione nel mistero del Dio vivente, in modo da respirare al ritmo del suo soffio, al ritmo del suo stesso respiro. Il mio tempo che si viene consumando mi incastona nell'eterno della vita di Dio. E a questo riguardo, vedete, ancora un momento, qui l'ultimo verbo, canti al Signore che mi ha beneficato, questo che mi ha beneficato, vedete che qui è usata una forma del verbo gamal, vale la pena di notarlo. Questo beneficio, così come intendiamo bene noi, l'espressione è piena di significato, ma implica un accenno a quel percorso che nella esperienza comune conduce una creatura che viene al mondo allo svezzamento. Il gamul è lo svezzato, e qui il verbo ganal. Dunque, a questo proposito, è proprio uno dei maestri della tradizione ebraica, il Rabbi Abbahu, che insegna. Questo, dice, è un versetto difficile, perché qui leggiamo che il mio cuore gioisce nella tua salvezza. Interessante, perché lui ragiona, non solo lui, altri ancora, dovrebbe dire la nostra salvezza, la mia salvezza, invece la tua salvezza. Come dire che in questa relazione con il Signore è lui che si manifesta nella sua volontà di vivere nel momento stesso in cui mi fa vivere. Non dice la nostra salvezza, dice la sua salvezza, la tua salvezza, tua. E poi quel verbo, alla fine del versetto, alla fine del nostro salmo, mi ha svezzato, mi ha svezzato. Un altro maestro ancora che dice, viene usato questo verbo per parlare di un albero che ha nutrito con la sua linfa i suoi frutti fino alla piena maturazione. Dunque, un albero che giunge alla piena maturazione. Allo stesso modo viene anche usato per la madre che ha concepito, che ha dato alla luce un bimbo e lo ha nutrito con il suo latte fino allo svezzamento. Quindi mi hai svezzato. E se si intendono tutti gli eventi come frutti che maturano sull'albero della storia, allora Gamal significa lasciare maturare i tempi. Lasciare maturare i tempi, cioè lasciare condurre da Dio le sorti dell'umanità. Quindi canto al Signore che ha portato a maturazione la mia storia. Lui ha fatto sì che tutto quello che mi opprimeva, tutto quello che mi distruggeva, tutto quello che mi chiudeva dentro a un tempo soffocante e causa di sconfitta e insuperabile, tutto questo porta frutto, il frutto maturo dell'albero che è giunto al momento di produrre, e il frutto di colui che sta entrando nella maturità della vita attraverso lo svezzamento. Stiamo imparando a vivere nel tempo e nei limiti del nostro tempo. Stiamo imparando a nascere per la pienezza della vita che non muore più. Lasciamo da parte il Salmo 13 e ritorniamo al brano evangelico che ho letto precedentemente. Un brano evangelico molto noto, certamente una delle grandi pagine del Vangelo secondo Giovanni. E adesso vediamo di riprendere contatto con questo testo. Siamo alle prese con la sezione dei segni, probabilmente ricordate, ne parlavamo negli anni scorsi. Sezione dei segni sono i capitoli 2, 3 e 4 del Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo, introduttivo, prima sezione, sezione dei segni, da Cana a Cana, capitoli 2, 3 e 4. Il rivelarsi di Dio nella storia umana si viene compiendo come una vera e propria nuova creazione. Ricordate che ancora nel capitolo primo, dopo il grande prologo, un giorno, un altro, quattro giorni, un giorno dopo, di giorno in giorno, per quattro giorni, e poi, capitolo 2, versetto 1, tre giorni dopo, e siamo a Cana di Galilea. I sette giorni della nuova creazione. È una visione programmatica nella costruzione catechetica del nostro evangelista, fino alla festa delle nozze. È la storia umana che è riinterpretata e ristrutturata dall'interno nel suo orientamento verso la festa nuziale, in modo corrispondente all'intenzione originaria del creatore, una nuova creazione. E qui a Cana di Galilea il principio dei segni, versetto 11, il principio dei segni a Cana di Galilea, il tempo in obbedienza alla sua ora. Gesù dice alla madre: non è giunta la mia ora, e la madre, proprio in riferimento a quell'ora, dice ai servi: fate quello che vi dirà, la mia ora. Vedete, ci risiamo, il tempo adesso nel corso della storia umana è misurato da questa obbedienza alla sua ora, che detta l'orientamento ormai definitivo di tutta la vicenda di ieri, di oggi e sarà ancora di domani, ma fino alla festa delle nozze. Fatto sta che a questo primo segno fa seguito il secondo segno, che è il segno del Tempio, nei versetti da 13 a 22 del capitolo 2, il segno del Tempio, segno che annuncia l'edificazione di una casa, come dice Gesù, che è la casa per l'umanità intera, finalmente rieducata nella familiarità della vita con il Dio vivente, che è il Padre. Ecco il versetto 16, tanto per ritrovare direttamente un contatto rapidissimo con questa pagina. Portate via queste cose, non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Lo zelo per la tua casa mi divorerà. I discepoli poi si ricordarono del Salmo che dice questo. Ed ecco, l'edificazione di una casa. Quando Gesù dice, distruggete questo tempio, ed ecco io edificherò una casa. È il corpo del Figlio risorto, parlava della sua resurrezione, il suo corpo risorto, la casa. C'è un'ora che oramai detta il criterio determinante per interpretare il tempo che si viene consumando in questa della storia umana, è l'ora della celebrazione nuziale, la festa finale ricapitolativa di tutto, e c'è una casa, uno spazio nel quale tutto della creazione ritrova il proprio posto ordinato in una misura di familiarità che corrisponde alla paternità di Dio. C'è di mezzo il corpo glorioso del Figlio risorto dai morti, il segno del Tempio. E adesso vedete, senza andare tanto per il sottile, bisogna che arriviamo subito al punto che ci interessa, versetti da 23 a 25 è in questione la risposta da parte degli uomini, quella risposta che qui il nostro evangelista chiama fede. Che cosa c'è nell'uomo? Quale fede c'è nell'uomo? Quale risposta c'è nell'uomo? Come aderisce l'uomo ai segni? I segni sono programmatici, che inquadrano già tutto lo svolgimento della missione che giungerà a compimento nell'ora della Pasqua e nel corpo del Signore risorto dai morti. Ed ecco, compare nel capitolo 3 Nicodemo. Sono figure che adesso si succedono, tre figure nella sezione dei segni. Nicodemo è la prima figura. Nicodemo è colui che si fa avanti nella notte, e rappresenta coloro che sono già credenti, Nicodemo a questo riguardo è anche un personaggio illustre, già credenti, e insieme sono bisognosi di conversione. Dice a Nicodemo Gesù nel versetto 3: in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Coloro che sono già credenti eppure bisognosi di conversione. Nicodemo, rappresentante di questo ambiente, e arriviamo di seguito alla donna samaritana nel capitolo 4, e subito ritorneremo a questa pagina, il Vangelo di domenica prossima. La donna samaritana che si presenta nel pieno della luce, Nicodemo di notte, questa donna invece compare a mezzogiorno, nel pieno della luce. E poi ancora alla fine del capitolo 4 sarà la volta di un pagano, dal versetto 43 del capitolo 4, più esattamente poi dal versetto 46, direttamente lui, questo funzionario del re, un pagano, che ha però un problema molto serio in casa sua, perché c'è un figlio che addirittura è moribondo. Ecco, tre personaggi, tre figure, tre anche mondi: Nicodemo, la donna samaritana, il pagano. E ritorniamo al capitolo 4. Gesù è sulla strada. Ho introdotto la lettura del brano evangelico facendo riferimento al versetto 4, dove c'è scritto che doveva proprio perciò attraversare la Samaria. Gesù deve attraversare la Samaria. Di per sé non è obbligatorio, per tornare in Galilea, attraversare la Samaria, poteva seguire un'altra strada lungo la valle del Giordano, invece attraversa la Samaria volutamente. Doveva, c'è proprio una necessità. Questo è interessante. Gesù è viandante, Gesù conosce le tappe di un viaggio che lo espone certamente a delle situazioni che in altre condizioni altri viandanti avrebbero evitato. Un giudeo come Gesù avrebbe preferito percorrere un'altra strada, non attraversare il territorio abitato dai samaritani, e invece è una necessità per Gesù. Notate che questo accenno alla necessità si ripropone poi in diversi momenti. Dovremmo dare lettura di pagine del nostro Vangelo secondo Giovanni in cui il linguaggio del nostro evangelista sottolinea questa necessità, che è un modo per indicare come Gesù sta compiendo non solo un viaggio per spostarsi da una località a un'altra, ma sta compiendo un gesto, un'impresa che è rivelazione di una iniziativa che è di Dio e che conferisce al momento particolare che adesso si sta delineando, le situazioni particolari che adesso man mano si vengono caratterizzando, e tutto quello che è particolare in questa vicenda così circoscritta, così precisamente limitata nel tempo, così definita nell'esperienza concreta del vissuto umano, il valore di un riferimento che ci introduce nella fedeltà eterna del Dio vivente alla sua iniziativa, d'amore. La necessità doveva passare di là, passare per la Samaria. Ed ecco, subito, giunse pertanto in città della Samaria, qui siamo a Sichem, dice il terreno che Giacobbe aveva lasciato in eredità a Giuseppe, e qui c'è il pozzo di Giacobbe. E Gesù dunque, stanco, ecco, notate questo qui è un participio perfetto, che copia cos, affaticato, che Copiacos, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo, era verso mezzogiorno. La stanchezza di Gesù a mezzogiorno, viaggio, mezzogiorno, nel momento della, in cui già da diverse ore i viandanti sono in cammino, è il momento in cui sembra più che mai necessario sostare per l'opportuno riposo, la stanchezza di Gesù a mezzogiorno. E vedete che qui si inserisce la Samaritana, là dove il nostro brano evangelico ci tiene a segnalare la stanchezza di Gesù che è affaticato per il viaggio. E è lo stesso Gesù che adesso dichiara di essere assetato. E quando si presenta alla donna samaritana è Gesù che apre il discorso: dammi da bere, la sua sete. Poi più avanti veniamo a sapere anche della sua fame. Nel frattempo i discepoli sono andati in città a comprare da mangiare. Quindi vedete, sete e fame, e quindi quelli che sono gli elementi di una esistenza umana che conosce il limite strutturale della nostra condizione di vita, l'esistenza umana limitata. La sete e la fame sono gli elementi essenziali di una dipendenza dalle cose della terra, dipendenza dagli altri. E qui vedete che ritroviamo, senza particolari acrobazie, il Salmo 13. Il limite strutturale della nostra condizione umana, quel limite che il Salmo 13 coglieva nella scansione temporale di un vissuto che ci sfugge e si sta consumando, si sta esaurendo, sta venendo meno, e ci sentiamo così paradossalmente in contraddizione rispetto ai progetti. Ed ecco, Gesù ha sete e ha fame, e Gesù chiede da bere, come è in attesa che gli portino anche da mangiare. Ma che cosa vuol dire questa sete, questa fame di Gesù? Questo suo modo di dipendere dalle cose, dipendere dagli altri. Tutto quello che poi, vedete, nel nostro brano evangelico, andando avanti, viene definito come la sua ricerca. Se voi con lo sguardo arrivate al versetto 27, quando compaiono i discepoli che ritornano dalla città perché hanno fatto compere, si meravigliano che Gesù nel frattempo stava conversando con quella donna samaritana. Nessuno tuttavia gli disse, qui dice, che desideri? Non so, anche la vostra Bibbia forse dirà così, la mia Bibbia, la vecchia traduzione, diceva che desideri. In realtà il verbo usato qui è zittim, che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Nessuno però glielo chiede, ma che cosa cerca Gesù? Che cosa desideri? Che cosa cerchi? Perché parli con lei? Vedete, in quella sete, in quella fame di Gesù, c'è il suo desiderio di vivere. Quella che qui si chiama ricerca, ma il suo desiderio, veramente il desiderio di vivere, questo verbo cercare compare anche altrove, più avanti nel capitolo 5, versetto 30, poi nel capitolo 7, versetto 18, capitolo 8, versetto 50, che cosa cerca Gesù? Che cosa cerca? Che cosa desidera Gesù? Ma vedete che questo desiderio di vivere coincide, come Gesù man mano dichiarerà espressamente, con la sua figliolanza, ma con il suo essere dipendente dalle cose, dagli altri, dalle misure di spazio e di tempo, dipende. Ed ecco, nella sua figliolanza lui è alla ricerca. E questo, vedete, è il suo modo di passare attraverso la fatica di vivere. La fatica di vivere. Il Salmo 13 ritorna, la fatica di vivere. La fatica di vivere in quell'impatto continuo con dei limiti che ci stringono, che ci assediano, che ci ridimensionano, che ci riducono all'evidenza di come siamo in contraddizione rispetto ai nostri progetti, ma ecco il tempo che non è nostro, i limiti che non sono nostri, i limiti che ci chiudono dentro all'orizzonte del nostro fallimento, ma ci introducono nella rivelazione della presenza che ci avvolge e che si rivela a noi. E adesso vedete, qui è Gesù con questa sua fatica. Ed è in questo modo che Gesù incrocia quella fatica della donna samaritana. Questo ci interessa molto, perché si presenta per attingere acqua al pozzo. Al pozzo è un mestiere femminile, questo, tipicamente femminile, e la donna samaritana, per come immediatamente comprendiamo, non ci vuole molto per rendersene conto, è alle prese con la noia della ripetitiva banalità quotidiana, tutti i giorni, dice lei stessa, ma tutti i giorni devo venire qui, tutti i giorni, e ogni giorno è quel giorno di cui parlava l'orante del Salmo 13, quel giorno che inchioda anche lei nell'esperienza di un vissuto senza spazio interiore. Ma perché lo fai? La conversazione da parte di Gesù è orientata in un primo momento esattamente a esplicitare questo interrogativo: ma perché lo fai? E senza spazio interiore, senza desiderio di vivere, un'esistenza che scorre come una quotidiana follia. Perché lo fai? Perché questa fatica? Perché? E vedete, è con lei che Gesù parla della sua sete. Gesù si rivolge a lei in quanto assetato. Dammi da bere. Assetato, affamato, desideroso, ecco, alla ricerca. C'è di mezzo, vedete, il suo cammino di assetato, la sua ricerca, il suo desiderio di vivere. E c'è di mezzo la rivelazione di quello spazio che si apre nel vissuto umano per accogliere il dono di Dio, come Gesù annuncia alla donna samaritana. Ricordate qui il versetto 10, Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice dammi da bere? Ecco, c'è uno spazio nel nostro vissuto umano, uno spazio interiore che si apre per accogliere il dono di Dio, quello spazio interiore che nel modo primario di entrare in scena da parte della donna samaritana sembra essere completamente cancellato, rimosso, è prigioniera di questa trappola micidiale che la condanna a fare del suo tempo una ripetizione di atti senza motivazione interiore, senza desiderio. E vedete, qui è il desiderio di Gesù, è la sete di Gesù, è la fame di Gesù. E qui è il suo modo poi di interpellare la donna samaritana, è quello spazio che nel vissuto di un assetato, di un affamato, che non è il vissuto di un angelo che non ha bisogno di bere, di mangiare, ma è il vissuto di un viandante che è stanco, che fatica a vivere. E in questo vissuto si apre lo spazio che accoglie l'inesauribile potenza, l'inesauribile fecondità del dono di Dio. E allora vedete che qui già in questa pagina noi siamo aiutati a guardare molto avanti, ma poi torneremo subito indietro, perché la sete di Gesù apre in lui lo spazio che contiene la totalità dell'umano fino alla morte. Questo suo desiderio di vivere è già contenuta anche la morte, a cui Gesù va incontro là dove il limite che lo consuma diventa la risposta che lo immerge nel mistero del Dio vivente. Questo suo consumarsi nel limite del tempo fino alla morte, nel limite dell'umano fino alla morte, nel limite di una fatica fino alla morte, lo immerge nel mistero del Dio vivente. Dico, intravediamo già lo sviluppo ulteriore dell'intera vicenda, tenendo conto del fatto che quando nel capitolo 19 del nostro Vangelo secondo Giovanni Gesù viene condannato a morte, ecco, versetto 14, ma non è una novità per nessuno, del capitolo 19, era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno, era mezzogiorno, vedete l'ora sesta, come nel nostro brano, era l'ora sesta, mezzogiorno, e adesso Pilato dice ai giudei, ecco il vostro re, e dunque Gesù è condannato a morte. E quando in questo suo mezzogiorno, che detta la misura della fatica di vivere, che si consuma, e adesso ormai c'è di mezzo l'inchiodatura sulla croce, le ultime parole del Signore che si rivolge al discepolo amico, poi si rivolge alla madre, versetto 28 del capitolo 19. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse, per adempiere la scrittura, ho sete. È esattamente così che si è rivolta alla samaritana, dammi da bere, io ho sete. E vi era lì un vaso dell'aceto, glielo porgono, e Gesù, dopo aver ricevuto l'aceto, disse, è compiuto, chinato il capo, spirò, consegnò lo spirito. Dunque, è il suo mezzogiorno, è l'ora della sua sete, e vedete che in questa sua sete, come vi dicevo poco prima, è in questa sua fatica di vivere, che è il suo desiderio di vivere, che passa attraverso tutte le fatiche dei segnali che sono dovute all'impatto con limiti che lo stringono in tutti i modi, che lo riducono a una scadenza temporale che lo condanna niente meno che al vacillamento definitivo fino alla morte, e la mancanza di fiato e il consumarsi delle relazioni nell'obbedienza alle misure della condizione umana. Ed ecco la sua sete, il suo desiderio di vivere. E in questo lo spazio interiore, quello spazio che contiene, accoglie, riceve il dono di Dio, e la totalità dell'umano, e il mistero del Dio vivente in questo suo obbedire ai limiti di spazio e di tempo che lo inchiodano quell'atto supremo di obbedienza, che è l'atto supremo di quella testimonianza che rivela nel cuore umano del figlio, nel suo cuore umano, lo spazio che si è spalancato per accogliere tutto quello che è umano e tutto quello che nella condizione degli uomini è limite, che si viene accumulando limite su limite fino alla morte, ed è in quello spazio che si è aperto nel cuore umano del figlio il dono di Dio. E, vedete, Gesù vuol parlare alla samaritana della sua sete e della sua fatica e del suo desiderio e di come il suo essere schiacciato sotto il peso dei limiti che lo inchiodano fino ad ucciderlo rivela in lui l'inesauribile fecondità di quella opera d'amore che rivela l'intenzione di Dio per la vita, per il ritorno alla vita, per la riconciliazione con la vita, per la rieducazione alla vita di tutti gli uomini viandanti, affaticati, assetati, affamati, che non possono in nessun modo sfuggire ai limiti di un'esistenza che li chiude, li soffoca, li condiziona, li opprime, li svuota, li squalifica, li riduce al fallimento, li riduce alla morte. Ed ecco il suo morire che è diventato il suo modo di rendere testimonianza alla inesauribile volontà d'amore che è nel segreto di Dio e dunque a far del suo cuore umano uno spazio di come dire, di solidarietà, di comunione con la presenza di tutti gli esseri umani nel corso della storia. Qui vedete nella conversazione con la donna samaritana c'è un primo momento in cui la questione: ma tu perché lo fai? Perché lo fai? Perché questa fatica? A dove ti porta questa fatica? A impazzire, una quotidianità banale e inconcludente, senza motivi, una ripetizione così ossessionante. Però c'è un secondo momento in cui Gesù le chiede: ma tu per chi lo fai? C'è la questione poi relativa allo sposo, e il discorso si svolge in modo da impostare l'interpretazione della vita umana alla luce di quel comportamento che qui si chiama adorazione. Ricordate, è la stessa donna che dice: ma noi siamo samaritani, il monte Garizim dove adoriamo, ma voi dite a Gerusalemme perché siete giudei, eccetera eccetera, dal versetto 20 fino al versetto 24. Vedete, adorazione cosa vuol dire? Vedete che senza stare adesso a dare definizioni che potrebbero portarci lontano, qui Gesù spiega alla donna che non è in questione il Monte Garizim o il Tempio a Gerusalemme e modalità liturgiche alternative o cose del genere per adorare. E quel che conta è che nei limiti di spazio e di tempo che definiscono la nostra condizione umana ci si rende conto di essere cercati da Dio. Ecco il versetto 23, vedete? Versetto 23, è giunto il momento, è giunta l'ora, questa è l'ora. Ed è questo il momento, questa è l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori, cerca tali adoratori. Essere ricercati da Dio, quando ci si rende conto di essere cercati da Dio, ecco che allora nei nostri limiti, che sono quelli oggettivi di cui stiamo prendendo atto ormai da un pezzo, ma non è una novità per nessuno, e nel nostro consumarci, nel nostro finire, nel nostro esaurirci, nel nostro venir meno, nel nostro respirare con affanno crescente prepararci a scomparire, e i nostri limiti di spazio e di tempo, noi siamo cercati da Dio. Ecco. E allora vedete, noi siamo proprio dall'interno del nostro vissuto e guidati lungo un itinerario pedagogico che fa di noi degli adoratori, direbbe qui il linguaggio del nostro evangelista, che ci rende consapevoli del fatto che viviamo per generare la vita, per restituire, trasmettere e fondere vita. E per chi lo fai? E qui vedete c'è di mezzo questa ristrutturazione del nostro vissuto che viene identificata niente meno, questa ristrutturazione, con il nostro modo di essere adoratori, ma c'è di mezzo davvero la scoperta che emerge dal di dentro di questo cammino di rieducazione dell'animo umano, di come viviamo per trasmettere vita. Tant'è vero che, vedete, la donna samaritana si sta rendendo conto che c'è per lei una possibilità nuova di essere rivolta verso la città, verso la sua gente, il versetto 28. Versetto 28, proprio qua. La donna intanto lasciò la brocca, vedete, non importa più la brocca, andò in città e disse alla gente: venite, vedete, eccetera, eccetera. Dunque, è proprio questa dinamica che per certi versi proprio l'effetto di quel atteggiamento di adorazione che apre il nostro vissuto alla gratuità dei doni che vengono da Dio, ma la gratuità dei doni che vengono da Dio giungono a noi attraverso i dati oggettivi del nostro vissuto, e dunque l'attenzione è rivolta a una città e alla gente che vi abita, alla sua gente. Quando interrogata da Gesù, tuo marito, e lei ha detto: io non ho marito, nessuno, nessuno, ma per chi lo fai? Per chi vivi tu? E adesso lasciamo da parte la donna samaritana, uno sguardo ancora a quel che riguarda, a quel che adesso leggiamo circa i discepoli che sono andati, ritornano, e i discepoli, dice qui il versetto versetto 31, invitano Gesù a mangiare, ma Gesù mangia un cibo che loro non conoscono. Versetto 32, i discepoli non conoscono il cibo, non conoscono la fame e non conoscono neanche la sete di Gesù, non conoscono la sua fame, non conoscono la sua sete, e che poi, come dire, non conoscono la sua stanchezza, non conoscono la sua fatica, non conoscono quel suo essere viandante che si è seduto sul bordo del pozzo perché è affaticato, perché conosce la fatica di vivere e il desiderio di vivere, e i discepoli non conoscono la fame e la sete di Gesù. Ed è interessante che adesso Gesù si rivolge proprio a loro, si rivolge proprio a loro, si rivolge proprio a noi, a noi. La donna samaritana intanto è andata in città e sta trascinando dietro un bel po' di gente per ristabilire un contatto con Gesù, ma intanto ci sono in scena qui i discepoli che dicono: ma forse qualcuno gli ha portato da mangiare, forse sì, forse no, chissà cosa è successo. E vedete, Gesù dice che suo cibo è fare la volontà di colui che lo ha mandato e di compiere la sua opera. E poi dice, ecco il versetto 35, non dite voi: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Ci vogliono 4 mesi, quindi siamo in pieno inverno. Pieno inverno. E invece Gesù dice: guardate bene, alzate i vostri occhi. Interessante questo gesto, alzare gli occhi. E altre volte nel Vangelo secondo Giovanni è Gesù stesso che alza gli occhi, è un modo di guardare la terra, alza gli occhi, guardare la terra, e guardare la terra che poi, vedete, ci viene e incontro, si delinea attorno a noi come il contesto in cui noi sperimentiamo la fame, la sete, la fatica e la stanchezza e il nostro vissuto, e ci rimanda ai limiti che ci chiudono dentro un orizzonte così circoscritto fino alla morte. Ed ecco, alzate gli occhi, perché dice Gesù, vedete che i campi biondeggiano, ma non è possibile che biondeggiano, ci mancano 4 mesi, ci mancano 4 mesi, siamo in inverno, il mese di gennaio, 4 mesi sarà maggio, allora biondeggiano, no, biondeggiano adesso, dice Gesù. Già, e vedete, spiega: levate i vostri occhi, guardate bene. Guardate bene, i campi già biondeggiano per la mietitura, e chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. E vedete, qui è usato di nuovo il verbo copiam, come nel versetto 6, Gesù stanco, affaticato, quello per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subito nella loro fatica. Vedete, qui Gesù dice: alzate gli occhi perché dovete imparare a guardare la terra. E Gesù parla della gioia del seminatore. Qui il seminatore è lui, il seminatore. Ma il seminatore ha seminato che era ancora autunno. E adesso invece dice che la sua fatica, la fatica del seminatore, è una fatica festosa, una fatica gioiosa, perché è già la festa del mietitore. E, vedete, chi miete riceve salario, raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Ma il seminatore conosce tutta la fatica della semina, e il seminatore è alle prese con l'inverno, ed invece, vedete, la fatica del seminatore è una fatica festosa, perché è già la fatica del mietitore, in quanto è l'opera d'amore del Padre che si compie. La grande gioia. Anche qui bisognerebbe segnare alcuni testi in cui Gesù manifesta la sua gioia, la gioia del seminatore, la gioia del viandante che conosce la stanchezza, la gioia di colui che è preso con la fatica di vivere, la gioia dell'assetato, la gioia dell'affamato, la gioia del seminatore di nuovo. Grande gioia quando Gesù ha a che fare con Lazzaro ammalato e poi morto, grande gioia quando parla con i discepoli, grande gioia quando si rivolge al Padre al termine dell'ultima cena. Questa è la festa per la quale siamo convocati tutti, nel nostro adesso, in questo momento così stringente, così condizionante, così soffocante, così angoscioso, il momento del nostro tempo, il nostro adesso. E nella congiuntura sempre limitatissima della nostra esistenza umana. Ed ecco la festa per la quale siamo convocati, perché nella fatica di vivere, e non altrove, non nei vagheggiamenti ideali e nelle ipotesi astratte e immaginarie, anche se causa di entusiasmi occasionali della nostra fantasia, nella fatica di vivere, non altrove, si è rivelato a noi il Salvatore del mondo, così come Gesù viene salutato dagli abitanti di quella città in Samaria. Abbiamo veramente conosciuto il Salvatore del mondo. Basta.